Game of Thrones, cosa è andato storto nell'ultima stagione? Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Ballarani e in questo episodio parliamo di GOT, del Trono di Spade, Game of Thrones dell'ultima stagione e vedremo che cosa è andato storto, perché si è concluso e ha lasciato una delusione amarissima, terribile in tutti i suoi fan. Per Rotten Tomato, che non so se lo conoscete ma è uno dei siti più autorevoli che aggrega tutte le varie recensioni sui film, l'ottava stagione è stata la peggiore in assoluto per gradimento. Se vedete infatti ha avuto il 53% complessivo rispetto a una media del 93-94% delle altre stagioni, e quindi è molto interessante analizzare questo fenomeno. Tra l'altro, andando un attimo a vedere nel numero di puntate, siamo passati da una prima, seconda, terza in cui è andata calando dal 92%, 88, 74 fino a scaraventarsi con un 58% nella quarta, 48 nella quinta e un altro 48 nella sesta. In questo canale non so quanto mi segui, ma parliamo di digitale, di business, del marketing, dei social media, della new economy, quindi perché un video su Game of Thrones? Why? Per prima cosa perché mi andava di parlarne, ok? È un business sia editoriale sia di show business, quindi di Hollywood, e gli spettatori in questo caso sono un po' i clienti, e vedremo come è veramente interessante scoprire le dinamiche che ci sono tra produzione e clienti, poi alla fine, quindi spettatori, per imparare qualcosina in più sul business. Poi perché Game of Thrones ci racconta veramente uno spaccato di questa cultura digitale, di questa cultura pop che ormai è unita con il mondo digitale, e ci parla di quello che è il direct response, ovvero la risposta diretta, che una volta era una strategia di marketing che si utilizzava solamente quando si inviavano le lettere, ma ormai vale per tutti i tipi di prodotti, di pubblicità, di marketing, ovvero il pubblico risponde immediatamente e direttamente ai brand sui social. E poi perché contiene una grande lezione di storytelling che è alla base del marketing, ovvero il raccontare storie, ma soprattutto raccontare il tuo reason why, essere fedele alla tua reason why. Insomma, vedremo un sacco di cose interessanti anche per chi è appassionato di marketing e business. Che cosa è andato storto? Perché è andato storto? E soprattutto cosa possiamo imparare? Queste sono le tre aree che vedremo oggi. Attenzione, attenzione, spoiler alert, non sono riuscito a fare a meno di spoilerare per forza, quindi da qui in poi tieniti pronto, se non vuoi spoiler abbandona questo video e rivedilo dopo che ti sei visto tutta l'ottava stagione di Game of Thrones, oppure semplicemente lasciati spoilerare se non ti interessa lo spoiler. Dove hanno sbagliato? Si è molto discusso sul web, vi metterò pure un po' di fonti interessanti in descrizione. Principalmente le idee più quotate sono i nuovi scrittori inadatti, infatti il finale non era stato ancora scritto da George R. R. Martin, ma è stato riscritto, anche grazie all'aiuto di Martin, dai due double D&D, lo chiamano, David Benioff e Dan Weiss. Quindi molti hanno detto semplicemente sono degli scrittori inadatti, incapaci, sono delle pippe, non sono riusciti a trasmetterci quello che ci dovevano trasmettere. Un'altra grande critica che è stato fatto è la stagione super compressa, zippata, ristretta. Saltano giorni interi, scene intere, e addirittura da questa stagione se ne potevano fare almeno 3 o 4. Sugli episodi finali ci poteva stare tutta una stagione a parte. Comunque è stata veramente compressa e ci sono proprio dei tagli di scene di giorni interi, immediatamente si passa una settimana dopo, una cosa che non eravamo abituati, perché non eravamo abituati a tutta questa microcompressione zippata. E infine un'altra critica giusta, secondo me, all'ultima stagione di Game of Thrones è che ci sono stati troppi buchi nella trama e troppe incoerenze. Per fare qualche esempio, i draghi che diventano da un essere estremamente invincibile, poi diventano vulnerabili quando vengono schiantati nella battaglia con l'Iron Fleet, e poi diventano di nuovo invincibili nella penultima puntata che distruggono tutto King's Landing senza farsi neanche scalfire da nulla. E poi nell'ultima puntata è incredibilmente saggio, questo drago capisce tutto, vede tutto, capisce che il vero problema è il Trono di Spade, e quindi lo squaglia proprio come viene squagliato l'anello nel Signore degli Anelli, e il drago super saggio capisce che il problema di tutto è la guerra del potere del trono. Poi un'altra cosa incredibile dal nostro Bran, che vede oltre le mura, vede gli estranei, vede che cavalcano il drago rinato, rimorto, eccetera eccetera, poi non riesce a vedere quattro navi dietro una rupe, non lo riesce a vedere neanche Daenerys, nessuno si accorge che ci sono queste quattro navi che lo prendono di sorpresa. Addirittura D&D dicono che Dany si era tipo dimenticata dell'Iron Fleet. Vabbè, sì, rimaniamo perplessi. Oppure King's Landing, che prima nelle stagioni precedenti era stata presentata così e poi immediatamente diventa così, cioè è nato il deserto dei Tartari davanti a King's Landing, non si capisce come abbiano fatto, hanno, non so, raso al suolo tutta la montagna e al posto della montagna c'è una distesa di terra, di sabbia addirittura. Quindi prima di capire quali sono stati, a mio modesto avviso, gli errori più grandi, dobbiamo partire da cosa ci ha fatto innamorare, qual è stata la reason why, per dire una parola che chi mi segue magari conosce, ovvero per capire dove l'errore dobbiamo partire da questa domanda qui. Tra le tante cose belle di Game of Thrones, qual è quella cosa che rendeva unica questa serie, la reason why, quella che chiamiamo il motivo per cui, quello che ci spinge a preferire Game of Thrones rispetto a tantissime altre serie molto belle che ci sono state? C'era una grande premessa fin dall'inizio, ovvero tutti possono morire senza perdere il filo della storia. L'insieme era più importante del singolo personaggio. E questa era la differenza principale con le altre storie invece di Hollywood. Nello specifico, a Hollywood generalmente si utilizza uno storytelling che viene definito psicologico, ovvero i personaggi e la loro evoluzione psicologica portano avanti la storia. Non possono essere uccisi per questo, perché sono i cardini della storia, sono loro che attraverso la loro evoluzione psicologica portano avanti il racconto. Quindi il personaggio è più importante della società. Al contrario, in Game of Thrones sembra che appena ti affezioni un personaggio, tac, viene fatto fuori. Subito, immediatamente, nella stagione numero 1, Eddard Stark, anche detto Ned Stark, caput, viene subito fatto fuori, immediatamente seccato, e tu dici, cavolo, ma non era il nostro eroe? No, non era più il nostro eroe. Oppure forse la storia d'amore più bella di tutto Game of Thrones, che mi ha fatto straemozionare, con Ygritte, o Ygritte come si chiama, che pronuncia la famosa frase "You know nothing, Jon Snow", anche in italiano tradotta "non capisci un tubo, Giovanni Neve, non sai niente", e sembra una storia immortale, niente, viene schiantata, lei morta, trafitta, uccisa, e finisce così anche. Oppure lei, il massacro della famiglia di Robb Stark, la moglie, la madre, tutti quanti vengono fatti fuori, andatevi a vedere le reaction del web, gente che piange, gente che scoppia in lacrime, stupendo. Però è questo quello a cui siamo stati abituati, quello che ci ha fatto innamorare sicuramente di Game of Thrones, e questa è la differenza principale tra storytelling sociologico e psicologico. Infatti nello storytelling psicologico i personaggi hanno la loro storia ed evoluzione, ma l'aspetto più importante è la società nell'insieme, quindi si analizzano i rapporti tra individuo e società. Game of Thrones è proprio permeato, è stato scritto con questo storytelling sociologico. Sono le forze esterne che modificano la vita dei personaggi interna ed esterna. Tutti gli episodi che abbiamo raccontato adesso, queste morti improvvise, sono state causate da condizioni esterne. E guardando dall'alto tutte le stagioni, tutta la serie di Game of Thrones, più che l'evoluzione di un personaggio, quindi più che un'evoluzione basata su uno storytelling psicologico, vediamo l'evoluzione di una società. Infatti si parla della guerra per il trono, chi conquisterà il trono di spade, e alla fine, super spoiler del finale, avviene proprio come conclusione di tutte le stagioni la trasformazione del modello della società. Non è la trasformazione semplicemente di una persona, ma è del modello di una società. Quindi dalla legge di successione dinastica, il trono spetta per dinastia, per successione, a una legge di successione per elezione, ovvero quello che si siederà sul trono di spade, che è stato squagliato, quindi anche simbolicamente, chi governerà i sei regni, non più sette regni, viene eletto, non più è figlio di. E questo è il motivo che ci porta ad empatizzare con più personaggi, non solo più con il singolo personaggio, perché capisco la situazione che sta vivendo, sono dentro quel mondo, sono calato all'interno di quel mondo. Invece nell'ottava stagione viene rotta questa promessa, la visione è totalmente troppo incentrata sullo storytelling personale e trascura il ruolo del contesto. Non a caso molte volte ci chiediamo perché l'ha fatto, non ha senso questa cosa qui. E qui voglio introdurti un altro concetto molto interessante della psicologia, che può essere utilissimo anche nel marketing, che è quello che viene definito il bias di attribuzione, o errore fondamentale di attribuzione, che è la tendenza sistematica ad attribuire internamente la causa di un comportamento sottostimando l'influenza dell'ambiente o del contesto. Te lo rispiego in parole semplici: quando qualcuno fa qualcosa tendiamo ad attribuire la causa del comportamento, cioè ha fatto quella cosa per una motivazione interna, quindi perché è una brutta persona, perché è uno perché non è capace, eccetera, eccetera. Sottostimando invece l'influenza dell'ambiente, del contesto, di quello che è successo. Questo succede anche, soprattutto, con la nostra valutazione, ovvero quando ci succede qualcosa noi generalmente attribuiamo una causa esterna. Ho fatto ritardo perché non è arrivato il taxi in tempo, perché la metro si è fermata, perché è successo qualcosa di esterno a noi. Quando invece vediamo una situazione terza, gli altri, vediamo un altro, diamo una causa interna: ha fatto quello perché è stupido, perché è cattivo, perché è incapace. Mettiamo per esempio che qualcuno ci supera, qualcuno fa un'infrazione, è uno stronzo, è un bastardo, una persona cattiva, non semplicemente magari nella testa di quell'altro: scusa, andavo di fretta perché ho un'urgenza, perché... Quindi noi tendiamo a dare delle cause interne quando è qualcun altro che fa un'azione, cause esterne quando invece siamo noi in prima persona. Questo è un bias, ovvero un errore cognitivo, ed è proprio quello che accade nello storytelling psicologico, ovvero viene sottostimato l'impatto delle cause esterne. Bene, bene, andiamo proprio al nucleo di questo episodio. Cosa ci ha deluso? Per prima cosa viene rotta la promessa, viene rotta la reason why, quindi i personaggi principali non muoiono più. E anzi diventano dei supereroi, come per esempio Aria, che appare dal nulla nella terza, nel terzo episodio, uccide con un salto infinito, uccide il Night King, finito, non ha neanche combattuto, non si sa, quello è morto, manca tutto il pathos, vabbè. Questo è il primo elemento di grande delusione che abbiamo vissuto. Viene rotta la promessa, non mantiene la reason why, il motivo per cui noi guardavamo ed eravamo innamorati di questa serie. Il secondo motivo è che viene uccisa completamente la tensione. Infatti a metà stagione, nella 8x3, nel terzo episodio dell'ottava stagione, viene meno la più grande minaccia di tutta la saga. Infatti la scena che abbiamo appena visto, che Arya uccide il Night King, che era veramente la più grande minaccia con cui anche inizia la prima stagione, vediamo che è una minaccia sovrannaturale, quindi molto superiore agli uomini, sono gli estranei, eccetera, viene fatto fuori nel terzo episodio già. Per fare un parallelismo, raccontare una storia è come quando si fa del marketing. La formula di marketing più antica del mondo, più efficace del mondo, è problema, agitazione, soluzione. C'è un problema, c'è l'agitazione di quel problema e poi avviene la soluzione. Così funziona il marketing e così funziona anche lo storytelling. Infatti la formula di storytelling che viene seguita generalmente nello scrivere un racconto è desiderio, c'è un desiderio, c'è un ostacolo e c'è una risoluzione. Per portarvi proprio uno schema della struttura di un racconto, la struttura di un romanzo, la struttura di un film, viene diviso generalmente in tre atti: c'è un inizio, una parte centrale, lo svolgimento e una fine. Il punto di tensione più alto avviene poco prima della fine, invece qui l'hanno piazzato nel mezzo, quindi hanno ucciso completamente la tensione. Ok, vabbè, hanno fatto fuori il Night King, figurati ora a spazzare via quattro soldati che stanno ad approdo del re. Questo è un po' il concetto, e questo secondo me è un errore molto grave narrativo, che ci insegna anche qualcosa su come si raccontano le storie. E il terzo elemento, la terza grande delusione, è l'arco di trasformazione dei personaggi che viene completamente abbandonato. Quello che ci lega i personaggi è il loro percorso. Infatti se vedete anche la storia di Rocky, Rocky non vince ma è un eroe perché fa un percorso di crescita. È il percorso di crescita la cosa che ci affascina di più delle storie, perché riusciamo a identificarci e a vivere con loro questo percorso di miglioramento, da quando sono delle persone normali, magari grette, a quando migliorano e superano soprattutto i loro limiti, combattono le loro paure, i loro fantasmi, e vincano o non vincano hanno comunque vinto perché sono migliorate, hanno fatto una crescita. E questo è quello che implode nell'ultima stagione di Game of Thrones. Da personalità diventano molti personaggi delle caricature, e guardiamo per esempio, ho fatto solo pochi esempi ma potremmo farlo su tutti, anche con il primo Tyrion Lannister, che perde questa sua dote, questa sua intelligenza, non riesce a fare, ragazzi, una scelta giusta in tutta l'ottava stagione. Cioè era il genio delle sette stagioni, oggi diventa nell'ultima stagione una persona che non riesce più a ragionare e sbaglia episodio dopo episodio senza motivo. Jamie Lannister, che forse è il personaggio più interessante, che ha fatto il percorso più interessante, che parte da quando è un giovincello e butta giù Bran Stark dalla finestra, a quando si vede il suo percorso di crescita, quando matura, perde anche una mano, diventa, tradisce addirittura la sua regina e fa veramente un percorso di crescita, poi alla fine, ultime puntate, così senza senso, si perde totalmente questo suo percorso. Ultimo ma non ultimo, la mitica Dany Targaryen, che da liberatrice di popoli brucia in un attimo la città perché le è partito il gene pazzo, cioè gli si è attivato il gene pazzo, quel gene dei Targaryen, Arian che deve far fuori, quindi è diventata la Mad Queen all'improvviso, non c'è stata una graduazione, non c'è stato niente. Tu rimani che dici cosa ho appena visto, cos'è che ho visto in questa puntata, e non riesci a spiegarti questa cosa. Queste sono le tre più grandi, secondo me, i tre più grandi elementi di delusione, ma vediamo anche cosa possiamo imparare da questi errori, perché non vogliamo solo demolire ma anche costruire. Oggi quello che possiamo vedere è che è molto più facile monitorare il gradimento del proprio pubblico, e come abbiamo iniziato questo episodio possiamo vedere istantaneamente dai meme che le persone fanno, che condividono sui social, ma soprattutto da anche siti di recensioni, dai forum, quello che le persone apprezzano, non apprezzano, quello che vogliono e quello che non vogliono. Attraverso i social sei sempre a diretto contatto con la fanbase, qualsiasi cosa, non vale solo per i film, vale anche per le aziende, per i brand, per i personal brand, vale per tutti. Ma la domanda che voglio fare oggi a te è: dobbiamo sempre ascoltare i nostri fan? Dobbiamo sempre ascoltare il nostro pubblico, i nostri clienti? Ci sono due vie. La via più facile è sempre assecondare i sondaggi, perché praticamente è come se ci tracciano già una rotta. Quindi il mio pubblico vuole più scene per aria, bene, più scene per aria, è uno dei più amati, bene, gli facciamo uccidere il Night King. Il mio pubblico vuole vedere tutti i personaggi in sei puntate, bene, facciamo accadere tutto più velocemente, li mettiamo dentro tutti e chiudiamo tutte le storyline. La seconda via è quella sicuramente più difficile, perché dobbiamo prendere delle scelte, imporre delle scelte nonostante i sondaggi ci dicano qualcosa di diverso, quindi è effettivamente una scelta più difficile. Ad un sondaggio nessuno risponderebbe di voler vedere morto il proprio personaggio preferito, nessuno vorrebbe aspettare anni per un libro, eppure George R.R. Martin ci insegna che potrebbe anche dire e alla fine muoiono tutti e fare tutti felici e contenti. Tornando a noi, gli sceneggiatori però che cosa hanno fatto? Hanno scelto sicuramente la via più breve, la via più facile, e anche nel marketing abbiamo questo bivio: assecondiamo o imponiamo la nostra visione. Come diceva Henry Ford, se avessi chiesto ai miei clienti cosa volevano mi avrebbero risposto un cavallo più veloce, non avrebbe mai inventato le automobili. E se guardiamo la rivoluzione che ha portato Steve Jobs, o comunque l'iPhone e poi tutti gli smartphone, nessuno ti avrebbe detto che voleva un telefono senza tasti. Probabilmente la verità è che anche noi, quando facciamo parte del pubblico, non sempre vogliamo essere ascoltati e spesso vogliamo provare questo brivido dell'incertezza ed essere guidati da qualcuno che ci disillude, che ci fa vivere delle emozioni. Anche se non vorremmo mai che il nostro personaggio preferito muoia, quando muore la serie diventa ancora più interessante, anche se noi non l'avremmo mai voluto volontariamente. È morto, fine della storia, no? È morto, poi invece l'hanno fatto risorgere. Quando è che dobbiamo chiedere e quando dobbiamo imporci? Per esempio, una delle cose che non va mai chiesta è il prezzo che vogliono pagare i propri clienti, perché è come chiedere se vogliono far morire il loro personaggio preferito. A parole tutti vogliono il prezzo più basso, poi non è vero, ci sono quelli che sono disposti, anzi vogliono pagare di più, se no non si sentono a loro agio con quel prodotto. Ripeto, è difficile da capire se non sei quel tipo di persona, ma molte volte è così, non ti vuoi sentire quello che ha il prodotto dal prezzo basso. Un'altra grande lezione che possiamo imparare è non rivelare troppo durante il lancio dei tuoi prodotti, perché il pubblico vuole sempre sapere tutto e subito, ma in realtà l'attesa fa parte del piacere. Il fatto di aspettare per un libro, aspettare per una serie, come dice quella pubblicità, forse è l'attesa del piacere, essa stessa è il piacere. E dai sempre più di quanto le persone si aspettano. Prepara dei prodotti bonus o dei semplici omaggi per creare un effetto sorpresa, quindi stupisci le persone, over delivery si chiama in inglese. Esempio, se hai un ristorante, invece di chiedere qualcuno vuole l'amaro, potresti semplicemente presentargli la bottiglia al tavolo come un omaggio per creare un'esperienza in attesa e positiva. Andando alle conclusioni, Game of Thrones ci ha lasciato un po' di amaro nel finale, complessivamente rimane una grande serie, poi si è persa nelle ultime stagioni sicuramente, e come tanti hanno proposto andrebbe, sicuramente ci aspettiamo un finale diverso, comunque scritto sicuramente meglio dalla penna di Martin, ma complessivamente sicuramente, soprattutto le prime stagioni, è stata una grande serie. Una sintesi di ciò che possiamo applicare al mondo del business, al mondo del marketing: fai una promessa chiara al tuo pubblico e non romperla mai, crea con i tuoi clienti, con il tuo pubblico, un rapporto a lungo termine e prendi decisioni di conseguenza. E poi si spera che la tua azienda o il tuo business non abbia mai l'ultima stagione. E non basare troppo il tuo business, la tua attività, su ciò che invece la gente dice di volere. Osserva invece cosa li emoziona davvero e dove spendono effettivamente i loro soldi. Cerca di anticipare i loro desideri più che di ascoltarli. Spero che questo video ti sia piaciuto, è un video differente dal solito, ma se mi stai seguendo sto sperimentando diverse modalità, fammi sapere assolutamente nei commenti se ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto e altre idee per altri video analoghi. Questo episodio lo puoi trovare su tutte le piattaforme, su YouTube, su IGTV, sul podcast che è presente su Spotify, su iTunes Podcast e chi più ne ha più ne metta. Qui ci sono anche delle parti video, quindi è consigliata la visione su YouTube. Ma vatti a scrutare gli altri canali perché possono essere sempre interessanti, e se non l'hai ancora fatto seguimi su Instagram, Gianluigi Ballarani, dove pubblico generalmente 3 post al giorno con idee, meme e cose interessanti riguardo il mondo digitale. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!